È il momento di dare un consiglio di lettura e stasera lo facciamo parlando anche di un tema particolare, bello, spettacolare, anche perché qui oltre che da leggere c'è anche da ammirare delle bellissime foto di macchine da sogno, bellissime, velocissime, lo sport motoristico alla massima potenza, perché parliamo di hypercar e parliamo insomma di macchine veramente incredibili sotto il profilo delle prestazioni e anche per la loro bellezza a livello di design.
Precisamente il Mondiale Endurance, dunque siamo nuovamente nelle quattro ruote e appunto parliamo e presentiamo Generazione Hypercar 2021-2023, il libro che hanno scritto insieme Riccardo Fontana e Davide Tarallo, che è qua con noi su Radio Sportiva. Benvenuto Davide, grazie.
Buonasera a tutti, buonasera Radio Sportiva e buonasera a chi ci ascolta.
Dicevamo, libro con tantissime fotografie per dar l'idea, per far capire, ammirare questi mostri su quattro ruote cosa sono. E la prima domanda è quella più spontanea: perché un libro su una categoria così giovane? Perché in fin dei conti, come suggerisce il titolo, questo è il terzo anno che appunto raccontiamo, anzi il quarto anno che parliamo di hypercar nel Mondiale Endurance.
Dunque, in realtà giovane è la regolamentazione, perché la categoria Endurance è una delle più antiche
della storia dell'automobilismo.
Quindi diciamo che abbiamo approfittato del varo di un nuovo regolamento, e nella storia dell'Endurance i regolamenti si sono susseguiti a ritmi spesso anche frenetici, altri invece magari altre volte sono durati più anni, però in realtà lo spirito della categoria resta quello. Quindi è importante questo nuovo regolamento, perché subentra alla vecchia regolamentazione LMP1, che ha fatto la storia dell'Endurance per tutti i primi anni del secolo, segnando i duelli che molti degli ascoltatori conosceranno tra Audi e Peugeot, tra Porsche e Toyota, eccetera. E regolamentazione LMP1 eccezionalmente tecnica, raffinatissima, però alla fine costosissima, cioè si torna sempre lì. Quindi diciamo che i tecnici responsabili della FIA, che è la Federazione Internazionale, e della CO, che è l'Automobile Club del West, che organizza tra l'altro anche la 24 ore di Le Mans, si sono messi d'accordo per varare appunto una regolamentazione più semplice, tra virgolette, non meno spettacolare. All'inizio si pensava che dovesse richiamare a qualche auto GT realmente esistente, come era successo negli anni 90 con la classe GT1. Poi dopo, piano piano, si è scivolati, diciamo, si è ritornati più nel concetto di prototipo, seppur con possibili implicazioni, diciamo, stradali o da track day. Questa formula ha avuto successo, la Toyota, che già era presente in LMP1, ha confermato la propria presenza. Poi sono subentrati altri costruttori ufficiali, Peugeot, Porsche, poi Cadillac e Ferrari l'anno scorso, e quindi ecco, c'è stata una rinascita dell'Endurance come non si vedeva da decenni.
Sì, e soprattutto questi modelli, come detto, li descrivete, li fate vedere, quindi ecco, non c'è solo l'immaginazione, ma c'è proprio l'immagine per capire le caratteristiche, per scoprire un po' tutti i dettagli. E c'è un aspetto, giustamente elencato poco fa, alcune case automobilistiche che partecipano a questa categoria, a questo campionato, diversamente da altre categorie, altri campionati, c'è veramente un fiorire di partecipazioni, quasi che quest'anno ha dovuto anche un po' fare di sé la selezione, la federazione. E per assurdo la categoria più complicata da seguire, perché sono gare lunghissime, quella che attira alla fine più interesse e anche partecipazione di pubblico e poi alla fine di case costruttrici. C'è un po' questa cosa che non va tanto di pari passo, almeno sembra non andare molto di pari passo, la lunghezza con la partecipazione.
Sì, in realtà dunque c'è anche un'altra cosa che contraddistingue l'Endurance rispetto a una categoria popolarissima come la Formula 1, che c'è nell'endurance una grandissima varietà tecnica, cioè ci possono essere dei frazionamenti di motore molto diversi, ci può essere turbo aspirati, poi dipende anche dalle sottoregolamentazioni, quindi il discorso sarebbe molto difficile e non credo che sia il caso di affrontarlo in questa sede, però comunque c'è una varietà e anche una possibilità per i progettisti che in altre categorie del motorismo non c'è o non c'è più. C'è anche da dire che il fascino di queste gare sta proprio anche nella loro lunghezza, perché certo sono più difficili da capire, perché dopo qualche ora di gara i concorrenti sono tutti mescolati, per cui sì. Se non ci fossero i visori sarebbe impossibile capire chi è in testa, però il fascino è proprio quello della tattica, perché su una gara lunga, per esempio come una 12 ore o una 6 ore o addirittura una 24 ore come lo è Le Mans, tutto si gioca sul filo dei secondi, lo stesso, perché ormai le macchine sono talmente affidabili che ormai sono diventate delle gare sprint. Cioè, una volta Le Mans bisognava partire piano, magari se avevi due o tre macchine in una squadra, una faceva da lepre e quelle altre magari cercavano di coprirsi, di coprire gli avversari, eccetera. Oggi no, oggi si tira come dei dannati dall'inizio alla fine. Le Mans è una gara che puoi perdere dopo 5 minuti e puoi vincere a 5 minuti dalla fine. E la bellezza è anche delle strategie, perché intanto ci sono tre piloti in ballo, per cui sono, anche se le tecniche di guida sono le stesse, però ogni pilota ha il suo stile. Ci sono i cambi di pneumatici, c'è il fatto che dal giorno alla notte le temperature cambiano anche di parecchio, ci possono essere per esempio dei tratti di gara in cui piove e altri in cui addirittura nevica, come è successo a Spa qualche anno fa di maggio, quindi io ho le foto di quella gara incredibile. Ecco, quindi diciamo che l'endurance è una categoria che racconta delle storie molto belle, fatte di uomini soprattutto che sfidano se stessi sulle auto, che provano i loro limiti sul mezzo meccanico. Più che una sfida agli altri, è una sfida a se stessi, in primo luogo.
Sì, e sta, come detto, crescendo di interesse o di ritrovato interesse non solo nel nostro paese ma più in generale in tutto il mondo, e per gli appassionati che volessero unire la passione per l'automobilismo, per l'endurance in particolare, ovviamente per la lettura e anche per la fotografia, Generazione Hypercar di David Tarallo e Riccardo Fontana, è il libro giusto. David, è stato davvero un grande piacere, buona serata e alla prossima occasione, grazie davvero.
Grazie a voi e buon lavoro a tutti. Libri e sport.
Macchine che, per inciso, ma questo è il mio parere personale, le Hypercar sono bellissime, perché sono macchine che vedi solo in questo contesto, perché ad esempio le GT, ti faccio per dire, sono macchine che se hai tanti soldi te le puoi per comprare, perché alla fine sono macchine che puoi comprare. Le Formula 1 sono un mondo a parte, cioè roba per modellini, per giocarci da bambino così. Queste le vedi lì, sono la classica via di mezzo, ma proprio anche da un punto di vista estetico, non solo la macchina sportiva che comunque può essere anche stradale, non è la Formula 1 che sai che solo in quel contesto lì, queste le vedi e ti danno proprio l'idea della macchina da corsa, cioè sono un qualcosa che anche da un punto di vista puramente estetico, almeno per come la vedo io, sono la giusta sintesi e sono veramente molto belle da vedere. E poi, come diceva anche il nostro ospite David Tarallo, che ci ha appunto scritto il libro, La moltitudine di costruttori di case diverse dà anche quella varietà da un punto di vista tecnico, di idee, di influenza, di voglia di far motorsport. Non è tutto canalizzato come ad esempio ora nella Formula 1, dove in pratica a livello motoristico quanti sono? Tre in buona sostanza: Ferrari, Mercedes e Honda. Non c'è granché, e ovviamente Alpine con il suo gruppo. Prima erano molti di più, non ci sono certamente 12-10 case motoristiche che si sfidano, ognuna portando la propria natura, la propria identità. Per cui anche da questo punto di vista è un qualcosa a parte. Certo, gare di almeno 6 ore non sono propriamente sostenibili senza la giusta, mi verrebbe da dire, anche preparazione mentale più che di passione, perché poi quella, se ce l'hai, ti porta anche ad andare oltre, ecco, la fatica di seguire un evento così lungo.
Sì, poi qui ci sono anche tanti dettagli, oltre alle foto di gara e delle monoposto un po' intere, si vedono anche l'aerodinamicità, anche foto di motori incredibili, cioè vedi dei motori pazzeschi, e poi ci sono anche dati tecnici rispetto alle singole macchine che vengono prese in considerazione. Tra poco facciamo anche un riepilogo un po' di tutte le notizie del giorno. Visto che parliamo di motori, vorrei segnalare anche un evento benefico, Stefano, che viene fatto proprio qui a Prato, dove c'è la sede nostra della radio, ed è un evento legato anche alle questioni dell'alluvione di qualche mese fa, di 2 mesi fa, domenica 28, per chi ci vuole andare, perché appunto c'è la beneficenza, soprattutto c'è un evento che è così chiamato: sgommiamo il fango con i nostri motori, raduno statico di auto e moto d'epoca, il cui ricavato andrà al Comitato Città di Prato Pro Emergenze Onlus a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la città lo scorso novembre. Quindi ve lo segnaliamo volentieri per questa domenica, se avete voglia, parcheggio di via Chemnitz, dico bene?
Sì.
Queste del luogo.
Sì.
Dalle 10
alla fine 16. Tedesco, io.
Bene, quindi insomma, ringraziamo chi lo ha organizzato. Noi facciamo da megafono e vi invitiamo, se siete insomma in zona, a partecipare, perché c'è la beneficenza anche dopo a 2 mesi dagli eventi difficili dell'inizio di novembre nella zona.
Allora, prima di mandare in archivio questa nostra parte della diretta e di dedicarci tra poco anche nel microfono aperto con Roberto Scarnecchia alla 334-773-0020, vi ricordo il quiz, caccia al pronostico con Planet Win 3.